banale a dirsi, ma in realtà estremamente profondo. La storia è maestra di vita. Grazie agli studiosi di storia, che hanno il compito di tracciare le linee fondamentali dei percorsi storici, addentrandosi nel groviglio dei fatti per trovarne le cause e gli elementi scatenanti, la storia può ispirare ad essere migliori, può rendere più umili, più consapevoli. È come una sorta di bussola, senza la quale si brancolerebbe nel buio, perché è essa a dare la giusta direzione nel mondo. La storia, chiave di interpretazione del presente e della propria identità. Benvenuti su Prospettive, il sociale si racconta in radio. È ospite di Radio Duomo quest'oggi il professor Marco Sevelini, docente di storia dell'Italia contemporanea presso l'Università di Macerata e presidente dell'Associazione di Storia Contemporanea. Ben trovato, professore.
Grazie, buonasera a tutti.
Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito per questa puntata di Prospettive, nella quale parleremo ovviamente di storia, ma affronteremo numerose tematiche di attualità. Le chiederemo ovviamente il suo punto di vista, il punto di vista di uno storico, rispetto anche a fatti che rilevano nell'attualità in quest'ultimo periodo. Ma partiamo dall'associazione di cui è presidente, dall'Associazione di Storia Contemporanea, appunto. Ci racconta come è nata questa realtà e che cosa rappresenta oggi sul nostro territorio.
L'associazione è nata il 13 gennaio del 2011 in un'aula gentilmente concessa dell'Università di Macerata per proporre, ecco, un'idea di storia diversa, propositiva, aggiornata e soprattutto una storia che venga fatta dai giovani. Di solito invece si pensa che prima di diventare storici, ed è giusto, bisogna compiere un lungo apprendistato, però ecco, si può benissimo familiarizzare fin dalla giovane età. L'associazione è nata appunto nel 2011 con 16 soci fondatori, oggi siamo a 404 soci in tutto il mondo, quindi si è dilatata a conferma dell'interesse ancora molto forte nei confronti della storia. I principali settori di cui si occupa l'Associazione di Storia Contemporanea sono la storia politica, la storia di genere, quindi tutto ciò che riguarda il mondo delle donne, il processo di emancipazione femminile, i rapporti di genere, la storia civile e culturale, la storia odeporica, cioè la storia dei viaggi, dei viaggiatori e delle viaggiatrici, e la storia della storiografia.
Professore, il socio modello dell'Associazione di Storia Contemporanea è uno studioso di storia, un appassionato di storia, oppure semplicemente un soggetto che ha interesse a frequentare magari i vostri convegni, i vostri incontri? Chi è il modello di socio?
Non so se si può dire un modello, però sono tutte e tre queste figure insieme. L'elemento di fondo è la passione per la storia e chiaramente per la ricerca, limitata all'età contemporanea, cioè praticamente in buona sostanza agli ultimi 230 anni del nostro tempo, quindi prendendo la Rivoluzione francese come punto a quo per arrivare ai nostri giorni. Quindi la cosa importante, il tessuto di base, la passione, l'interesse, l'attenzione, però è una disciplina che purtroppo invece occupa posti non principali nel nostro ordinamento scolastico. La riprova è data dal fatto che è stato tolto l'esame di storia dai nuovi programmi ministeriali a partire da questo anno, anche se la commissione che ha cassato questo tema, che era tra l'altro tra quelli meno appetibili, appunto era presieduta da un linguista, quindi non da uno storico. C'è ancora, direi, molto bisogno di conoscere la storia ai nostri tempi.
Ecco, mi tolgo una curiosità, un numero di soci molto ampio, una delle associazioni, lo abbiamo verificato, con più partecipate del nostro territorio. Ma quanti sono i soci attivi, cioè quelli che effettivamente contribuiscono poi alla produzione anche scientifica dell'associazione?
Sì, sono tantissimi, anche perché l'associazione offre per una quota che è stato detto è la più bassa d'Europa per le associazioni, cioè 12 euro all'anno, offre praticamente delle cose concrete. Dunque, innanzitutto due riviste, una di taglio politico civile e l'altra appunto che riguarda la storia dei viaggi. E soprattutto offre la partecipazione effettiva, concreta, quindi non teorica, alle iniziative annuali che mediamente sono circa 100 e che si articolano tra convegni, rassegni di studi, presentazioni di libri e soprattutto vere e proprie monografie. Questa è una cosa a cui noi teniamo in particolar modo, cioè il giovane che non ha possibilità di pubblicare perché si trova di fronte a un editore vero, altre volte presunto perché è un tipografo camuffato da editore, che gli propone di insomma pubblicare una ricerca storica, ecco, questo editore, questo tipografo solitamente ai giovani chiedono dei soldi. Noi invece pubblichiamo gratuitamente, perché la gratuità è una delle cifre essenziali della nostra associazione. L'associazione non ha assolutamente fini di lucro, è autonoma, cioè va avanti con questo contributo di 12 euro all'anno che ogni socio, ognuno dei 400 passa soci. Abbiamo soci in Oceania, in America Latina, in Africa e chiaramente in Europa, tantissimi in Italia, una buona fetta anche nelle Marche, ma non necessariamente, ecco, insomma, bisogna essere senigallesi e marchigiani per aderire all'Associazione di Storia Contemporanea.
Nell'ultimo numero della rivista associativa Centro e Periferie è presente un saggio dal titolo L'anno che verrà. E allora utilizziamo questo saggio per rivolgere un omaggio ad un grande cantautore italiano, Lucio Dalla, L'anno che verrà.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Bentrovati su Radio Duomo 95.2, Prospettive, il sociale si racconta in radio. Ospita oggi il professor Marco Severini, presidente dell'Associazione di Storia Contemporanea. Abbiamo la possibilità di parlare, prima che esca, in anteprima quindi, di una grande opera che è una delle fatiche letterarie di quest'anno, del 2018, dell'Associazione di Storia, un'opera dal titolo Senigallia, una storia contemporanea, che verrà presentata il 26 gennaio alle ore 11 a San Rocco, editore Ventura. E professore, ripartiamo da qui, di che cosa si tratta?
Allora, si tratta di un'opera scritta da me e da altri 28 tra studiose e studiosi, che ha cercato di ricostruire i tantissimi cambiamenti che la nostra città ha subito lungo appunto i 140 anni che la dividono dalla vigilia dell'unità nazionale fino al 2000. Ecco, tanto per fare degli esempi molto pratici, nel 1860 Senigallia era ancora una piccola città della periferia papalina, con un'economia ancora basata sulla Fiera Franca, che aveva un'antica storia, e sull'agricoltura. Ecco, la Fiera Franca venne soppressa nel 1869 e Senigallia fin dal 1853 aveva gettato le basi per quella vocazione turistico-balneare che poi ha caratterizzato, insomma, le trasformazioni soprattutto nel Novecento. Però nella storia contemporanea solitamente l'Ottocento si lascia in secondo piano. Invece, ecco, molte delle novità e delle conquiste novecentesche devono non poco agli ideali, ai valori, ai principi che nella seconda metà dell'Ottocento, a Senigallia come del resto in tutto il comprensorio nazionale, sono stati affermati. Ecco, soprattutto è stata una città in grado di anticipare gli sviluppi presi poi dalla piega degli eventi italiani. Faccio un esempio: nel 1898 scoppia la rivolta contro il Carovita, a Milano il generale Bava Beccaris spara sulla folla. Ecco, tutti questi fatti accadono nell'Anconetano, in particolare a Senigallia, 5 mesi prima. Oppure, 10 anni dopo, Senigallia ha, nel 1906, le prime elettrici della storia europea, cioè le prime donne che hanno acquisito il diritto di voto politico. Ecco, 10 donne, 9 di Senigallia e una di Montemarciano, che sono state per 90 anni dimenticate, ma sono le prime ad ottenere un diritto fondamentale per l'esercizio, insomma, della cittadinanza. Oppure, ecco, non va dimenticato i senigalliesi e le senigalliesi che hanno partecipato a quel momento fondamentale che è stato la Resistenza e che hanno costruito il 2 giugno e soprattutto realizzato il 2 giugno 1946 la Repubblica Italiana. Allora, la Repubblica Italiana nei volumi di storia è l'espressione di una volontà congiunta di tutte le forze antifasciste, è vero, ma fin dall'Ottocento dei precisi ideali politici, quindi delle generazioni italiani e di italiane, quindi uomini e di donne, si sono battute per conseguire questo risultato. Ci hanno messo un secolo, ma non per questo il loro sforzo, il loro coraggio, la loro determinazione va dimenticata. E quindi il compito della storia è anche di ricostruire queste vicende, questi personaggi.
Un'opera monumentale in qualche modo. Una curiosità, che gestazione ha avuto? Innanzitutto come è nata l'idea? E poi che tipo di lavoro c'è stato dietro?
Allora, noi prima in quest'opera ci eravamo sempre occupati di argomenti nazionali e internazionali. Per dire, parlavamo prima di emancipazione femminile, io e la professoressa Pupilli abbiamo curato per l'editore Marsilio, un editore molto importante, nel 2016 un'opera che ricostruiva le principali tappe dell'emancipazione femminile. Ecco, l'abbiamo presentata, insomma, negli Stati Uniti, in Europa, mi ricordo una bellissima presentazione all'ambasciata italiana di Berlino. Poi però ci siamo detti, la nostra sede è a Senigallia, senza una mania celebrativa, senza che ci fosse un anniversario particolare, colmiamo questo vuoto. Senigallia è l'unica città grande, importante della nostra regione, una città di 45.000 abitanti, che non ha una sua storia nell'età contemporanea. Quindi noi nel gennaio del 2016 abbiamo varato il progetto. Abbiamo chiamato appunto una trentina di studiosi a farne parte, e poi di volta in volta abbiamo segnato questi 2 anni e mezzo di lavoro con una serie di riunioni, cioè questo progetto è stato discusso, è stato aggiornato, è stato rifinito, è stato anche modificato sotto certi punti di vista, ma è frutto di un'esperienza collettiva, non è il frutto di una elaborazione di carattere individuale. E come tale, ecco, insomma, sarà presentato alla comunità con un punto d'orgoglio. La prima di tutte le nostre pubblicazioni l'abbiamo donata alla biblioteca comunale, perché certo una persona può essere interessata a portarsi a casa una copia di questo libro, noi non ci occupiamo dell'aspetto commerciale ed editoriale, c'è un editore appunto, però ritengo giusto che quest'opera sia a disposizione di tutti. Io sono arrivato con 2 minuti di ritardo perché mi ha telefonato una studiosa che appunto aveva trovato la nostra pubblicazione dell'anno scorso, del 2018, in biblioteca e l'aveva potuta sfogliare e consultare per una sua ricerca. Ecco, c'è una dimensione di servizio nel mestiere dello storico che non deve mai passare di moda, deve essere sempre presente.
Grazie professore, intanto torneremo a parlare di quest'opera perché ovviamente non la possiamo liquidare in maniera così semplicistica, nel senso di tempo che le abbiamo dedicato ovviamente. La invito, nel rispetto della tradizione del programma, a lanciare il prossimo pezzo.
Allora, il prossimo pezzo, visto che gli anni 70 hanno avuto, del secolo scorso, del 900, hanno avuto una particolare importanza, è Massachusetts dei Bee Gees. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home.
Prospettive, il sociale si racconta in radio. Bentrovati sulle frequenze di Radio Duomo 95.2. Abbiamo il piacere di dialogare con il professor Severini, presidente dell'Associazione di Storia Contemporanea, e abbiamo affrontato a grandi linee i contenuti della grande opera che verrà presentata il 26 gennaio alle 11 presso l'Auditorium San Rocco qui a Sinigaglia, una storia appunto contemporanea che racconta della nostra città, della città di Senigallia, affrontando il periodo storico che va dal 1860 al 2000. Un'opera molto complessa, articolata in 4 parti, se non ricordo male, professore, e che ha richiesto ovviamente uno studio importante, una gestazione importante, soprattutto per quello che riguarda le fonti che sono state utilizzate. Che tipo di lavoro è stato fatto?
Allora, è stato un lavoro particolarmente complesso perché lo storico praticamente parte dallo spoglio della bibliografia, cioè da tutto ciò che è stato scritto su un determinato argomento, per poi individuare analizzare e far confrontare tra di loro fonti competenti e diverse. Quindi naturalmente il sale della ricerca è la fonte archivistica, che si trova negli archivi pubblici e privati. Poi c'è la fonte giornalistica, molto importante per ricostruire quei periodi, insomma, in cui magari non si hanno tante informazioni, e Senigallia e le Marche sono una terra particolarmente vocata, ricca di giornali nel passato così come negli ultimi tempi. E poi ci sono le testimonianze che cittadini, cittadine, ma anche ospiti della nostra città hanno voluto rilasciare, insomma, agli studiosi e alle studiose che sono autori di questo libro. E il sale, diciamo così, l'aspetto più significativo della ricerca storica consiste nel far dialogare queste fonti tra di loro, nel confrontarle. Da ultimo, non bisogna dimenticare che la storia è una scienza di carattere soggettiva, personale. Ecco, tante volte noi sentiamo parlare di oggettività della storia. L'oggettività della storia esiste solamente nel fatto in sé, ma quel fatto può essere poi visto, analizzato, interpretato da migliaia di persone diverse. Ecco, quindi ci vuole un momento di sintesi, di selezione, che è proprio quello che da Erodoto fino ai tempi nostri, ai giorni nostri, fa lo storico.
Nel manuale, professore, ci si occupa soltanto della città di Senigallia o anche dell'interno, delle frazioni?
No, c'è proprio un capitolo sulle frazioni, soprattutto è un capitolo che hanno scritto Enrico Pergolesi e Luca Marconi, molto bello, molto significativo, perché loro partono praticamente da un'intervista che un giornale senigalliese fece il comune alla fine degli anni 50, proprio da un punto di vista dell'inchiesta giornalistica, per sottolineare lo stato di degrado e di abbandono in cui frazioni, località del comprensorio senigalliese erano state lasciate, insomma, in quel tempo, perché ecco, ci si preoccupava soprattutto del capoluogo della città, poi ci si interessava alle frazioni solamente alla vigilia delle competizioni elettorali, quando i principali partiti politici avevano bisogno appunto del sostegno dell'elettorato. Allora, questo giornale, che era composto da giovani, insomma, la maggior parte dei quali senza lavoro, fece un'inchiesta giornalistica estremamente meticolosa, estremamente dettagliata, per ricostruire appunto come si viveva nelle frazioni, scoprendo che nelle frazioni, in molte frazioni non arrivava l'acqua, non c'era la luce, e quindi non arrivava l'acqua, quindi si andava ancora nei famosi lavatoi pubblici, non arrivava l'illuminazione elettrica, eccetera, eccetera. Ecco, è merito di molti sindaci, di molti amministratori della nostra città, aver assunto questo problema e aver cercato di realizzarlo nel più breve tempo possibile, naturalmente anche qui con modalità estremamente e risultati conseguiti estremamente differenti. Però ecco, se non ci fosse stata questa inchiesta di giovani studenti universitari o studenti o persone che hanno lasciato gli studi da poco, probabilmente queste frazioni sarebbero rimaste in uno stato di degrado ancora a lungo.
Professore, nel manuale Senigallia, una storia contemporanea, si fa riferimento anche a tutti quei personaggi storicamente più significativi che sono passati nella nostra città. Vuole citarci qualcosa di particolarmente significativo, qualcosa che magari sfugge ai più ma che potrebbe essere di interesse? Diciamo un aneddoto, anche se non è il termine.
Allora, tra Villa Sorriso e La Rotonda sono passati personaggi famosissimi, penso a Mike Bongiorno, penso a Corrado, il grande presentatore Corrado Mantoni, il cui padre era originario di Fano, penso alle grandi interpreti della canzone italiana come Mina, ma soprattutto a dei cantanti che hanno segnato, hanno caratterizzato la storia e l'evoluzione della musica nazionale, come ad esempio Francesco De Gregori, che appunto è di casa nella nostra città.
E allora, visto che è di casa, lanciamo il prossimo pezzo, La Donna Cannone di Francesco De Gregori.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò, e oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza aria, donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. Con le mani, amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Fame, senza sete e senza aria, senza rete, voleremo via.
È un'emozione riascoltare Francesco De Gregori. Ben ritrovati su Prospettive, il sociale si racconta in radio. Oggi abbiamo la fortuna e il privilegio di dialogare col professor Severini, qui in veste di presidente dell'Associazione di Storia Contemporanea. Innanzitutto rinnoviamo l'invito a prendere parte alla presentazione della nuova opera Senigallia, una storia contemporanea, che verrà presentata il 26 gennaio alle ore 11 presso l'Auditorium San Rocco. E visto che siamo in tema di orari, faccio intervenire come da tradizione il buon Antonio, che ci ricorda anche quando potrete riascoltare per intero la nostra trasmissione.
Esatto, grazie Fabrizio, intanto un saluto a tutti i radioascoltatori. Si può ascoltare Prospettive, il sociale si racconta in radio, il venerdì alle 19 e alle 22, il sabato alle 13 e alle 23, il mercoledì alle 10 e il giovedì alle 14.
Grazie Antonio, preciso come sempre. Professore, vorrei affrontare con lei il tema del rapporto tra i giovani di oggi, diciamo, ovviamente lei è un docente universitario, quindi si rivolge a una platea di giovani ma già strutturati, però in generale vorrei che lei facesse una riflessione sul rapporto che c'è oggi tra i giovani e la storia, e soprattutto una sua riflessione su quanto sia importante, oppure forse no, che i giovani si appassionino alla storia. Lei che non, cosa ne pensa?
Allora, si tratta di un rapporto sicuramente complicato e articolato, perché da una parte resiste un'idea di insegnare la storia in termini nozionistici e non in termini problematici. Dall'altra invece, ecco, c'è questo tentativo che l'associazione pone in essere ormai da 8 anni di proporre un'idea diversa della storia, un'idea dialogica in cui cioè la storia è una disciplina che si confronta con le altre scienze umanistiche e sociali, ma direi soprattutto un'idea propositiva. In che senso? Nel senso che la storia fin dall'antichità è composta da due elementi essenziali che sono la narrazione e l'interpretazione. Quindi in un qualsiasi libro di storia io devo trovare la narrazione, cioè il racconto del passato, e dall'altra l'interpretazione, cioè l'interpretazione che io in quanto storico do su determinati eventi. Lo stesso evento può essere interpretato in migliaia di modi diversi. Una storia di questo tipo, quindi non più eccessivamente nozionistica, didascalica, ma ecco, dialogica, propositiva, interessa come i giovani, che hanno una grandissima sensibilità verso questo tipo di approccio, che magari non è tanto scolastico, non è tanto manualistico, non è tanto accademico, ma è molto più figlio del nostro tempo e delle esigenze che la quotidianità e la contemporaneità impongono. Ecco, un problema degli storici nel 2019 è quello di saperla raccontare la storia con un linguaggio chiaro, un linguaggio piano, un linguaggio accessibile a tutti, da una parte. Dall'altra però anche con un rispetto delle regole deontologiche che nella storia, come in ogni altra professione, sono presenti.
Diciamo che potremmo leggere in questa sua interpretazione un invito indiretto ai giovani, anche ai giovani senigallesi, prendere parte alle attività dell'associazione.
Già sono tanti, quindi benvengano tutti coloro che dimostrassero interesse, insomma, verso questo tipo di approccio.
Anche perché, professore, mi corregga se sbaglio, la storia contemporanea è una parte, diciamo, della nostra storia anche nazionale, che viene trattata in maniera forse a volte un po' superficiale anche a livello scolastico, perché magari i programmi impongono delle corse frenetiche dove poi ovviamente si lascia per ultimo ciò che arriva, che è più vicino a noi.
Allora, è bene innanzitutto ricordare che il professore, inteso come professore di scuola media e scuola media superiore, rappresenta una delle categorie più sottopagate e più sottostimate d'Europa. Invece c'ha ancora un compito, una funzione fondamentale, perché innanzitutto è un pedagogo, è una persona che insegna, che educa, cioè educare in termini etimologico, che sottrae da uno stato di minorità e che avvia il giovane verso l'età adulta. E l'insegnamento della storia, ecco, sottratto alle anticaglie di cui parlavamo prima, può avere davvero una dimensione costruttiva, una dimensione di grande utilità per il percorso della propria vita, perché non c'è niente di meglio nel progettare il proprio presente e il proprio futuro che conoscere il passato.
E a questo proposito rinnoviamo l'invito a prendere parte alla presentazione del 26 gennaio alle ore 11 presso l'Auditorium San Rocco, nel quale appunto verrà presentata l'ultima opera dell'Associazione di Storia Contemporanea Senigallia, una storia contemporanea, nella quale, professore, troveremo anche tanti riferimenti a categorie che molto spesso non trovano spazio in opere storiche.
Ecco, questa è una caratteristica attorno alla quale abbiamo lavorato a lungo, no? Cercare di parlare degli ultimi, dei poveri, dei bisognosi, dei diseredati, di coloro che quasi mai trovano cittadinanza nelle pagine di un libro di storia. Ma la storia di Senigallia, che è una storia particolarmente bella, avvincente, oltre che complessa, è stata fatta anche da queste persone, da uomini e donne che non hanno mai beneficiato di un riflettore, di una ribalta, che non hanno mai trovato, non sono stati mai citati nei libri precedenti, ma che hanno dato a questa città un contributo sicuramente determinante, significativo per quella crescita, per quei cambiamenti, per quelle trasformazioni di cui parlavamo prima. Oggi viviamo in un mondo, insomma, assuefatto ad altri tipi di principi, di valori, ad una dimensione, ecco, autoreferenziale, edonista, capitalistica. Tutto gira e tutto ruota attorno al denaro. È giusto dire che non è stato sempre così, o meglio, ci sono stati tempi che hanno affrontato questo problema e queste dinamiche in maniera differente.
E allora è giusto anche cantarlo, e allora via con il prossimo pezzo, Money dei Pink Floyd.
Money.
Trovati su Radio Duomo. Prospettive, il sociale si racconta in radio. Oggi ospita il professor Severini, presidente dell'Associazione di Storia Contemporanea, un'associazione molto attiva anche in termini di produzione scientifica, che presenterà proprio il 26 gennaio alle ore 11 presso l'Auditorium San Rocco il nuovo libro, un'opera molto significativa per la nostra città, Senigallia, una storia contemporanea. Ma l'Associazione di Storia non si occupa soltanto di questo, non ha svolto soltanto questa importante attività nell'ultimo periodo, si è occupata, tra le altre cose, anche di un'attività di inventariazione molto preziosa che è confluita in un archivio che si trova nella nostra città, l'archivio Chiostergi Tuscher. Di che cosa si tratta, professore?
Allora, nel 2015 io e la professoressa Pupilli, su incarico del locale Centro Mazziniano, siamo andati a recuperare in una località tra la Francia e la Svizzera, Saint-Serge-le-Voiron, appunto l'archivio di Giuseppe Chiostergi, che è stato un padre costituente, uno di coloro che hanno scritto insomma la nostra Costituzione, che poi si era trasferito in Svizzera, dove è morto a Ginevra a fine nel dicembre del 1961. È un archivio molto importante perché ci sono le corrispondenze con capi di Stato, Presidente del Consiglio, intellettuali, scrittori tra i maggiori del secolo scorso, cioè del Novecento. E grazie al contributo, al sostegno di alcuni enti pubblici, penso ad esempio alla Regione Marche e di altri enti cittadini, stiamo portando avanti quest'opera estremamente faticosa di inventariazione, perché si tratta di circa 100.000 unità archivistiche, per mettere a disposizione poi degli studiosi e degli storici del domani, non solo a livello cittadino italiano, ma una copia di questo inventario andrà in tutte le principali biblioteche e archivi europei, proprio perché ci sono molti documenti anche scritti in francese, in tedesco, in inglese, poiché Giuseppe Chiostergi svolse anche l'incarico nel 1947 di ambasciatore straordinario a Praga, era sottosegretario di Stato del quarto governo De Gasperi, quindi insomma ha avuto un ruolo internazionale di grande rilevanza e soprattutto è stato un grande europeista, quindi credeva in una cittadinanza non solo e non tanto limitata alla propria città, ma ad una visione europea e forse potremmo dire addirittura, anzi senza forze, di carattere cosmopolita, no? Quindi il cittadino del mondo. Ecco, l'associazione ha cercato di coinvolgere i giovani in quest'opera di inventariazione, i giovani che sono stati formati da archivisti professionisti e che portano avanti questo lavoro di inventariazione sotto la guida di alcuni archivisti che sono stati individuati di comune intesa con la sovrintendenza archivistica delle Marche. Quindi è un modo per i giovani per fare palestra, per capire dove si trovano le fonti, qual è la differenza tra i documenti e come si avvia una vera e propria ricerca storica. Naturalmente una palestra aperta a tutti i cittadini e a tutte le cittadine.
Un'attività, professore, che immagino vi consentirà e probabilmente ha già consentito a voi studiosi di raccogliere in qualche modo una testimonianza preziosissima, perché Giuseppe Chiostergi è stato un politico di grandissimo spessore, un padre costituente, e in un periodo storico come il nostro, nel quale c'è tanto bisogno, immagino, di riscoprire, rispolverare la Costituzione e quei principi basilari che guidano in qualche modo l'operare degli amministratori ma anche dei cittadini, questa attività credo che consenta di offrire degli spunti anche per l'analisi della realtà attuale.
Sicuramente modo. Perché i principi cardine attorno a cui ha operato Chiostergi sono stati due, sono gli stessi da cui ha avuto origine la Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, cioè il primo è il principio antifascista, perché un conto è lottare per la perpetuazione di uno Stato autoritario, totalitario, che non riconosce i diritti inalienabili dell'essere umano, la libertà, la vita, la libertà, il conseguimento della felicità. Un conto invece è agire e partecipare in una vita, in una dimensione democratica. Quindi da una parte la conquista della democrazia, garantita da una Costituzione repubblicana, dall'altra la dimensione antifascista, che non vuol dire ripudio dell'altro, del diverso, ma la sua accettazione, il suo confronto, il suo dialogo, il vivere insieme adesso, certo con le modalità normate dalla legge, ma è questa la cifra essenziale della cittadinanza repubblicana.
Professore, le chiedo di seguirmi in questo sforzo. Immaginiamo per un momento di fantastoria che Chiostergi possa partecipare al dibattito politico attuale e in qualche modo collocarsi tra i candidati proponibili, ecco, nel panorama elettorale di oggi. troverebbe spazio e troverebbe seguito una figura come Chiostergi?
Allora, oggi, sicuramente, perché Giuseppe Chiostergi, nei ruoli completamente diversi che ha vissuto nella sua esistenza, era un politico educatore, era un uomo che sapeva educare attorno a dei principi che possiamo definire evergreen, che sono appunto senza tempo, perché il principio del dialogo, il principio del confronto, della gratuità, quindi del fare le cose non per un tornaconto personale, ma per crescere collettivamente, tutti insieme, sono principi che al di là dei governi, al di là dei vari numeri di repubbliche in cui ci troveremmo, sono ancora estremamente validi, sono di grandissima attualità. Quindi non solo Chiostergi si troverebbe a suo agio, ma saprebbe indicare delle soluzioni estremamente concrete, come solo non i grandi politici, ma i grandi statisti sanno fare. Qual è la differenza tra il politico e lo statista? È una qualità che lo statista ha e il politico no. La lungimiranza, cioè la capacità di guardare lontano. E guardando lontano si possono prospettare le soluzioni più concrete per i problemi del nostro tempo.
Professore, torniamo per un momento al libro, all'opera che verrà presentata il 26 gennaio a San Rocco. Un'opera importante perché è la prima che si occupa della storia contemporanea della città di Senigallia. Strano che solo nel 2019 si sia arrivati a produrre un'opera di questo tipo.
Probabilmente non c'era la sensibilità culturale, storiografica per un'opera del genere. C'erano altre sensibilità, non dico che siano state migliori o peggiori. E poi, in ogni caso, il nostro libro è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Naturalmente sarà un libro con più di 500 pagine, conterrà sicuramente le sue asimmetrie, i suoi sbagli, i suoi errori. Sant'Agostino diceva si fa allor sumo, quindi io sono se sbaglio. Però un segnale l'abbiamo dato, quello in virtù del quale Senigallia non è solo la città della fotografia, degli artisti, dei pittori, che tra l'altro sono presenti in un bellissimo capitolo in quest'opera. È anche una città di grandi tradizioni storiche, e le tradizioni storiche vanno valorizzate, pensate e addirittura ripensate per costruire su di esse e sui loro problemi, i loro aspetti principali, il nostro futuro. Perché intanto il presente e il futuro delle persone si può costruire in tanti modi, ma se si costruisce tenendo in debita considerazione le lezioni del passato, sicuramente si costruisce in maniera migliore.
Continueremo a dialogare con lei, professore, dopo il prossimo pezzo. Signor Tenente di Faletti, musica.
Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va, fosse di un attimo appena, sarebbe come. Tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove.
Minchia, signor tenente, che stiamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale, e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto, cazzo vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove si tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Menchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Per star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Menchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Menchia, signor tenente.
Bentrovati sulle onde di Radio Duomo 95.2, Prospettive, il sociale si racconta in radio, ospita quest'oggi l'Associazione di Storia Contemporanea nella persona del professor Marco Severini. Professore, l'ultimo pezzo che abbiamo appena ascoltato in qualche modo ci riporta su tematiche che alternano la guerra e la pace. Oggi nel mondo ci sono ancora molti conflitti attivi e di molti di questi nessuno parla. Ecco, che cosa si può fare oggi di fronte alla guerra? Quale deve essere l'atteggiamento?
Non c'è insegnamento più grande nella storia dell'umanità che appunto non prenda atto che la guerra è una cosa assolutamente inutile, obbrobriosa, da ripudiare, condannare senza se e senza ma. La storia dell'umanità è una vicenda contrassegnata da sopraffazioni, violenze. Ecco, pensiamo solamente al fatto che solo nel Novecento le donne hanno acquisito una loro cittadinanza, ma la stessa storia continua a essere una disciplina estremamente maschilista, quindi fatta da uomini e incentrata sugli uomini. Invece, ecco, l'Associazione di Storia Contemporanea opera attivamente da molti anni proprio per restituire un ruolo paritario, assolutamente nella stessa misura, nella stessa dimensione, a uomini e donne. Nella consapevolezza però che ci sono degli ideali intramontabili, quindi il rifiuto della violenza vuol dire costruire un mondo di pace. Un mondo di pace si costruisce insieme, si costruisce con la partecipazione politica, con la partecipazione civile, non isolandosi, non rinchiudendosi in se stessi e facendo del dialogo, del confronto un tessuto connettivo da cui ripartire, anche nelle diversità delle proprie opinioni e delle idealità in cui si crede. Ecco, c'è stato un momento molto significativo alla fine del secolo scorso in cui l'obiezione di coscienza da fenomeno di nicchia è diventato un fenomeno di massa, perché il legislatore italiano si è accorto, penso, non so, alla legge Marcora degli anni 70 e poi alla sentenza della Corte Costituzionale, per adempiere proprio dovere nei confronti della patria non si poteva solamente combattere, ma si poteva fare del bene, si poteva aiutare le persone che vivevano in una situazione di difficoltà, di emarginazione, di povertà. Ecco, tra i ricordi più belli della mia vita c'è appunto quello dell'obiezione di coscienza e di un anno dedicato appunto agli altri, non tanto a se stessi.
Professore, anche di questi temi, in maniera forse inedita, si tratta nel libro che verrà prossimamente pubblicato e che verrà prossimamente presentato il 26 gennaio alle ore 11 all'Auditorium San Rocco sulla storia di Senigallia.
Allora, sicuramente in maniera inedita, perché per la realtà territoriale non ne ho letti, magari ce ne sono, questo però non deve stupire, perché i movimenti pacifisti non violenti sono una parte fondamentale, costitutiva della nostra storia. C'è stato un gruppo importante come Insieme per la Pace che poi ha dato luogo alla scuola di pace che tuttora è operante e che addirittura un anno fa si è messa a rileggere il proprio passato attraverso un libro sicuramente utile che è stato presentato a questa comunità. Quindi la testimonianza pacifista e non violenta non solo è una testimonianza costruttiva, propositiva, essenziale, ma è una parte della nostra storia e chi come l'associazione ha voluto tentare di costruire questa storia nella sua complessità non poteva ignorarla.
Professore, prima di salutarla ricordiamo ancora una volta l'appuntamento del 26 gennaio alle ore 11 presso l'Auditorium San Rocco, in occasione del quale l'Associazione di Storia Contemporanea presenterà l'ultima opera, Senigallia, una storia contemporanea. E chiedo gentilmente ad Antonio di fare un ultimo ingresso per ricordare gli appuntamenti di prospettive.
Assolutamente sì, ricordiamo nuovamente gli orari, la trasmissione va in onda il venerdì alle 19 alle 22, il sabato alle 13 alle 23, il mercoledì alle 10 e il giovedì alle 14. Se non riuscite ad ascoltarne in radio c'è sempre il podcast che pubblichiamo settimanalmente sui siti prospettivemagazine.com e su diocesisenigallia.eu.
Grazie Antonio. Professore, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E direi di lasciarci con un ultimo pezzo che le invito a lanciare.
Un omaggio alle donne, Carly Simon, Nobody Does It Better. Nobody does it better. Makes me